Sì, diciamo che il TTIP è un trattato di libero scambio negoziato, iniziato nel luglio 2013 fra il governo degli Stati Uniti e la Commissione Europea, e si prefigge sostanzialmente di eliminare tutte le barriere cosiddette non tariffarie al libero commercio e alla libertà di investimento. Che cosa significa? Il vero trucco sta nella definizione di barriere non tariffarie. Le barriere non tariffarie sono esattamente tutte le normative di qua o di là dall'Atlantico che in qualche modo possono ostacolare la piena libertà degli investitori e delle grandi multinazionali. Tanto per capirci, quindi veniamo ai capitoli, il contratto nazionale di lavoro è considerato una barriera non tariffaria perché esiste in alcuni paesi europei e non in tutti, non esiste negli Stati Uniti, quindi gli investitori dicono: se io devo investire in un paese con contratto dove vige il contratto nazionale di lavoro, ho un ostacolo maggiore che non in un paese dove non c'è, quindi si prefigge l'abrogazione, l'abolizione dell'esistenza del contratto nazionale di lavoro. In campo ambientale l'Europa funziona secondo il principio di precauzione ambientale, cioè se io decido di produrre una sostanza o una merce devo anticipatamente dimostrare la non tossicità della stessa prima di poterla commerciare. Negli Stati Uniti vale il principio contrario: io produco e commercio quello che voglio, sono poi le autorità pubbliche che devono vedere se quello che c'è in commercio è una sostanza tossica, nociva per la salute o meno. Il principio di precauzione ambientale è considerato una barriera non tariffaria, così come sono considerate barriere non tariffarie le normative contro gli OGM, contro il pollo al cloro, contro la carne e gli ormoni, cioè tutte le normative che in Unione Europea, almeno teoricamente, garantiscono la sicurezza alimentare. C'è tutto il settore dei servizi pubblici in cui si dice chiaramente che devono essere liberalizzati, e diciamo che il TTIP tocca tutti gli aspetti sostanzialmente dell'economia e della società, immettendo oltretutto un principio, diciamo, che scardina completamente anche la democrazia, per quanto formale e rappresentativa, ancora esistente, perché permette alle multinazionali di chiamare a giudizio governi o autorità pubbliche presso arbitrati internazionali commerciali, cioè quindi tribunali privati d'affari, laddove normative, leggi o anche delibere di autorità comunali in qualche modo inficino la piena libertà di investimento di qualsiasi impresa o multinazionale.
Marco, per fare un esempio concreto, è come se, che ne so, in Valsusa il movimento popolare riesce a vincere la battaglia sul TAV, l'appalto è stato vinto da un'azienda americana.
Esatto.
E questa denuncia l'intero territorio della Valsusa, che viene costretto a delle sanzioni a cui vengono pignorate delle cose magari per ripagare, cioè i meccanismi sarebbero quelli.
In realtà denuncia il governo italiano per aver ovviamente ritirato il progetto, e il governo italiano, a seconda di come andrà l'arbitrato, sarà costretto o a ritirare la legge, quindi a di nuovo approvare il progetto, o a pagare multe milionarie. Tra l'altro, siccome questo meccanismo esiste già per moltissimi trattati di libero commercio, di quelli, diciamo, bilaterali fra piccoli stati, ci sono esempi, ne faccio uno tanto per capirci. L'Egitto qualche anno fa ha approvato una normativa che equiparava il salario minimo dei lavoratori privati a quello degli lavoratori pubblici, quindi ha aumentato il salario minimo. La multinazionale francese Veolia, che aveva vinto l'appalto per la pulizia delle strade del Cairo, essendoci un accordo simile al TTIP tra Francia ed Egitto, ha chiamato in causa l'Egitto perché con un provvedimento che riguarda ovviamente tutti i lavoratori privati dell'Egitto ha aumentato anche il salario minimo dei propri lavoratori di Veolia sull'appalto della pulizia delle strade.
Sì.
E ha fatto causa, e il governo egiziano ha dovuto pagare una multa milionaria perché ovviamente il Tribunale Commerciale di Affari ha dato ragione alla multinazionale. Quasi tutte le inchieste, diciamo tutti gli arbitrati finora portati a termine, vedono il 70% degli esiti ovviamente a favore delle multinazionali, e il resto del 30% semplicemente sono stati gli stati che, per non incorrere in sanzioni, hanno ritirato le leggi. Si tratta, secondo me, di un passaggio, diciamo, mentre oggi, tra virgolette, possiamo ancora dire anche se sempre meno, che è la democrazia a stabilire i vincoli del mercato, o dovrebbe essere, con il TTIP si avrebbe il rovesciamento, cioè sarebbe il mercato a definire i limiti della democrazia.
Ma soprattutto, Marco, mi sembra che ci sia un doppio movimento di distruzione di alcune rigidità del mercato, di tutti i mercati, che sia mercato del lavoro o anche appunto sulla qualità delle merci. Da una parte una liberalizzazione sempre più spinta che arriva con le varie riforme neoliberali all'interno degli stati, ma poi anche un attacco, diciamo, dall'esterno, un tentativo in qualche modo di circonnavigare le ultime rigidità che restano anche attraverso una normativa internazionale. Mi sembrano che siano un po' due livelli che si completano in qualche modo, no?
Sì, diciamo che il tentativo è quello di costruire l'utopia delle multinazionali, infatti io sono anche, diciamo, non tanto per dire che è un attacco degli Stati Uniti all'Unione Europea, anche perché sennò continueremmo a immaginarci un'Unione Europea come patria dell'umanesimo e vittima delle mire d'oltreoceano. Di fatto sono le multinazionali europee, le multinazionali statunitensi d'accordo con le rispettive elite politiche e governi nel voler sostanzialmente mettere sul mercato tutto quello che fino ad ora era considerato fuori mercato, cioè i diritti, i beni comuni, i servizi, eccetera, eccetera.
Si ha un po' l'impressione, quando appena se ne inizia a parlare o approfondire la vicenda, che la questione nella sua eventuale approvazione sarà tanto profonda quanto poco se ne parla, e che come dire, il livello di modifiche della vita materiale sarebbe, come dire, piuttosto significativo. Tra l'altro sono usciti con un leak di Greenpeace il testo dell'accordo in questi giorni. Non so se tu hai avuto modo di vederlo, leggerne qualcosa, dove sembra che sia notevolmente peggiore di quanto si pensasse.
Sì, diciamo che a noi non ha stupito questo testo pubblicato a Greenpeace, perché in realtà noi dicevamo che esattamente molte delle cose che Greenpeace ha rivelato stavano nel negoziato. L'importanza di questa desecretazione è data dal fatto che finalmente è dimostrato che quello che i governi, l'Unione Europea, continuavano a dire, cioè che non si sarebbe andati oltre il cosiddetto mandato negoziale del Parlamento Europeo, che quindi i limiti sulla tutela ambientale, sul lavoro e sui servizi pubblici non sarebbero stati bypassati, di fatto si scopre che esistono dei veri e propri tavoli negoziali, così come dicevamo noi, che stanno esattamente capitolo per capitolo cercando di scardinare tutte le tutele attualmente esistenti, ancorché sotto attacco comunque delle politiche di austerity, ma diciamo ancora formalmente in vigore. La vera cosa di tutta questa situazione è che accordi come questo, siccome vanno a intaccare direttamente la vita concreta delle persone e l'intera società, possono riuscire solo se si fanno nella totale segretezza in brevissimo tempo. Di fatto, essendosi sviluppata una mobilitazione forte sia a livello europeo sia a livello statunitense, il negoziato ha intanto rallentato molto i suoi tempi, doveva chiudersi nel dicembre 2014, siamo a maggio 2016 ed è ancora lontano dalla chiusura, e ovviamente più il tempo dura più emergono anche le contraddizioni interne al fronte avversario. La presa di posizione di Hollande, che evidentemente è pro domo sua perché è in difficoltà, così come dicevi tu nell'introduzione, e però significa che comunque anche all'interno dell'Unione Europea, così come all'interno dei poteri statunitensi, cominciano a emergere differenze e difficoltà, perché non tutti sono in grado di reggere la verità di questo accordo, che è la totale spogliazione di beni e diritti verso le popolazioni, tutte a favore delle grandi multinazionali.
Marco, sapresti sottolineare la posizione di altri stati? Mi sembra che la Francia abbia rotto un po' il silenzio, fino adesso non c'erano state grandi esternazioni.
Diciamo, a livello di stati sì, a livello di poteri, per esempio perfino la Confindustria tedesca a un certo punto ha posto problemi. Tant'è che per esempio il famoso scandalo sulle marmitte della Volkswagen, cioè sui controlli taroccati Nessuno l'ha detto ufficialmente, ma noi sappiamo che è avvenuto come ritorsione da parte degli Stati Uniti verso le titubanze dell'Europa, in particolare di un pezzo della Germania. È come se gli Stati Uniti avessero detto: continuate a romperci le scatole con la vostra tutela ambientale, adesso vi dimostriamo noi di che cosa è fatta la vostra tutela ambientale, cioè sono tutti trucchi, tant'è che hanno deciso di colpire la Germania e dentro la Germania l'anima industriale, cioè la Volkswagen, ovviamente anche tutte le altre aziende automobilistiche sono coinvolte nello scandalo, ma il fatto che abbiano puntato sulla Volkswagen era un segnale di insofferenza degli Stati Uniti rispetto a titubanze che anche all'interno del mondo industriale tedesco cominciavano a esprimersi. Però è vero che a livello di stati la Francia, il governo francese è il primo a dire qualcosa di esplicito, poi ovviamente vedremo quanto questo avrà delle conseguenze reali o semplicemente un'alzata di testa di Hollande, che è ovviamente in difficoltà per il grande movimento francese di questi mesi. Però ecco, tutte queste difficoltà cominciano a rendere sempre più difficile il cammino del trattato. Sabato 7 maggio ci sarà la prima manifestazione in Italia, manifestazione nazionale contro il TTIP, che fa seguito a due altre grandi manifestazioni, sono già state in Germania, una a Berlino e l'altra ad Hannover, e che segnalano che noi crediamo sia molto importante questa manifestazione, perché comincia a segnalare che la rete europea non è solo una rete che riesce a produrre sensibilizzazione e informazione, ma comincia a produrre anche mobilitazione, e per il nostro paese è estremamente importante, perché fino ad ora il governo più allineato al TTIP è stato senz'altro il governo Renzi, che non ha mai espresso alcun problema se non invitando a concluderlo velocemente.
Quindi sabato a che ora è il concentramento e dove?
Sabato è alle 2 in Piazza della Repubblica Roma, poi si arriverà in Piazza San Giovanni, dove comunque dalla mattina e per tutto poi il pomeriggio ci sarà da una parte una cinquantina di stand di produttori agricoli, associazioni, reti e movimenti, e poi ci saranno interventi dal palco con anche concerti e gruppi musicali, quindi ci sarà un corteo e poi un evento che dura fino alla sera. Noi invitiamo tutti a partecipare, perché è il primo momento in cui tutta la rete di comitati che è nata in questi anni sul TTIP produce un primo momento forte di riconoscimento, di contestazione attraverso una manifestazione nazionale.